Buongiorno, professor Di Stefano, come sta?
Buongiorno, buongiorno, abbastanza bene.
In questa rassegna stampa la ospitiamo con grande piacere, bentornato, l'abbiamo scelto questo pezzo un po' dallo stile afro, Moccole si chiama, di Giamba Gru, le piace?
Sì. Oggi il Sole 24 Ore delinea per l'Africa investimenti per fare 125 metropoli, non so se gli africani...
Veramente? Metropoli?
Sì, non so se sono contenti però gli africani.
Sarebbe bello chiederlo, ma sa che l'Africa, all'Africa non si chiede mai.
No, l'Africa non si chiede.
E poi l'Africa, noi abbiamo questa definizione, magari l'Africa, no? Ci fosse una, un Unite, vabbè, dopo lo mettiamo anche Bob Marley, va, dai. Allora, prof, la prima domanda necessaria e fondamentale prima della scaletta e soprattutto della recezione è: ma lei viene alla festa?
Eh sì, certo che vengo.
Ma quando? Io non l'ho vista in programma.
Domenica mattina. Abbiamo un tête-à-tête con Roberto Romano sull'economia alla Lombardia e i raggi X.
Ma che bello, interessa tantissimo anche a me. Allora vengo, a che ora se lo
alle
ricorda?
11,
alle
sì.
11 ce la faccio, perché poi io alle 12 sono al Teatro La Cucina con Mazza, lo sa, facciamo le palette. Lei,
allora vengo io poi.
Dai, veniamo
da
così, io vengo a ascoltare lei viene a intervenire.
A palettare.
Allora, recessione dell'area euro prevista da qualcuno, perseguita come nel caso della BCE, che cosa ci dice?
Innanzitutto che non l'avevamo prevista.
L'avevamo proprio a uccellacci del malaugurio.
Sì, uccellacci del malaugurio mica tanto, cioè cercavamo semplicemente di interpretare i numeri, ovviamente non contiamo nulla rispetto ai banchieri centrali, ai grandi economisti, però oggi trovate un bel pezzo, forse l'unico, sulla stampa italiana del quotidiano La Stampa di Torino, a firma di Fabrizio Goria, che evidenzia come la BCE non abbia visto arrivare questa recessione tecnica e non siano stati ascoltati gli allarmi di Panetta, che lo ricordiamo è l'attuale consigliere per l'Italia del Consiglio Centrale della BCE ed è a tutti gli effetti il candidato principale a sostituire Ignazio Vischio, che scade nel prossimo autunno come presidente di Banca d'Italia. Perché non è stata vista? Beh, ancora pensate, solo il 31 maggio scorso, quindi non meno di 10 giorni fa, Isabel Schnabel, che è membro tedesco del board di Francoforte, in un'intervista ad un quotidiano aveva sostenuto che appunto al momento non era prevista una recessione dell'area euro, smentita da Eurostat 8 giorni dopo, perché appunto l'Istituto Centrale di Statistica Europea ieri ha rivisto al ribasso sia il PIL del quarto trimestre del 2022 sia quello del primo trimestre del 2023, ha messo il segno meno 0,1 in entrambi i trimestri, e questo ha fatto scattare la dichiarazione di recessione tecnica. Ovviamente non sono numeri preoccupanti dal punto di vista dell'economia, ma sono però estremamente significativi, anche perché questo meno 0,1 è un bilancio, come si evidenzia quest'oggi, tra il sud dell'Europa, che per una volta va un po' meglio, e invece il nord e il centro Europa, che sono quelli che mostrano i segni di flessione più consistente. A questa recessione dell'area euro si arriva sicuramente con il calo a causa del calo della Germania. Il PIL tedesco è calato dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,5% nel quarto trimestre del 22. In recessione c'è anche l'Irlanda, con un forte calo nel primo trimestre, meno 4,6% per fattori legati alle multinazionali con sede a Dublino. Invece i paesi che nell'area euro resistono meglio, anche in considerazione del loro peso, sono Italia e Spagna. Lo sappiamo, l'Italia ha avuto una crescita dello 0,6% e la Spagna dello 0,5% nel primo trimestre, anche se la palma, diciamo, di risultati migliori l'ha fatta il Portogallo, il tanto bistartato Portogallo, che è anche quello che ha rifiutato in modo più netto le politiche dell'austerity durante gli anni dei PIC.
Che strano, ma forse anche questo mi sa l'aveva detto lei, prof.
Sì, l'avevamo molto ben evidenziato che il Portogallo, anche grazie agli investimenti sulle rinnovabili e a politiche sociali che non sono state smantellate, ha ovviamente bilanciato alcune tagli alla spesa a cui è stato obbligato, con invece un andamento economico non così negativo come quello che si è registrato in altri paesi. Le prospettive, perché quello che interessa non è tanto il dato vecchio, ma a quello che succederà nei prossimi mesi, il rischio che la recessione non venga superata c'è, perché in questo momento anche le economie come quella italiana, che vanno un po' meglio, l'abbiamo detto già più volte, vanno meglio per una dinamica, diciamo, un po' da montagne russe. Durante il Covid andava bene l'industria, andavano malissimo i servizi, adesso stanno andando bene i servizi, il turismo in primis, anche per la spinta inflazionistica, invece va male l'industria, e quindi questo potrebbe voler dire che il trimestre, soprattutto il quarto trimestre del 2023, l'ultimo, che poi è il più importante come sempre per tutte le economie occidentali, possa riservare delle sorprese negative anche per noi.
Rimbalzo post-Covid, lo chiamano così, no? E poi dicono anche che gli occhi puntati sulla BCE, che forse rialzerà i tassi ancora di un quarto di punto. È così importante? Dobbiamo attenderci?
È sicuramente
ancora
importante. Questa recessione ritengo sia stata in larga parte prodotta proprio dalla BCE, prodotta dalla stretta monetaria, dalla rincorsa folle nell'aumento dei tassi. Anche questo non è molto evidenziato sui quotidiani, che parlano di una recessione tecnica prodotta più dall'inflazione che da queste scelte, la restrizione monetaria della BCE. Invece credo che le scelte della BCE abbiano contribuito all'accelerazione della frenata, come succede anche con le scelte della Fed. E ora gli interrogativi aumentano, ma la posizione, io direi fortemente ideologica, che in questo momento sta ai piani alti dell'Eurotower di Francoforte, rischia di non far fermare la crescita dei tassi, ridurla forse, appunto lo 0,25 al prossimo rialzo atteso, in attesa che arrivi una svolta e che si fermi questa corsa eccessiva al rialzo dei tassi.
Ma professore, ma non erano finite le ideologie?
No, campo monetario e economico per niente, non proprio, soprattutto quelle, diciamo, dell'austerity neoliberista. In proposito segnalo che è appena uscito un bellissimo libro della Princeton University sui Chicago Boys e perché il Cile venne scelto dai Chicago Boys come terreno dove sperimentare le teorie, appunto, della scuola di Chicago, e il titolo è The Child Project, The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism. È uscito da 2 giorni per la Princeton University Press. Si trova anche in ebook.
Pensi che una ventina, trentina d'anni dopo la Princeton è riuscita a completare uno studio che altri ci hanno messo poco tempo.
Sì, è anche molto interessante perché appunto è un librone di 370 pagine, ma molto concentrato sugli effetti economici, non è un'analisi politico-ideologica, è l'analisi appunto degli effetti di quello che il Dipartimento di Stato nel 1955 aveva lanciato come Child Project, cioè di trasferire l'approccio economista dell'Università di Chicago al paese sudamericano.
Molta più attenzione oggi dai quotidiani sulle vicende del PNRR, giusto? Repubblica, Foglio...
Sì, un po' tutti, alcuni ci titolano, alcuni fanno intere paginate di approfondimento. Devo dire che queste paginate di approfondimento per gli umani sono incomprensibili, non si capisce più niente, perché non si capisce come stia andando, quanto sia stato speso, dove siano i ritardi, di chi sia la responsabilità...
Ma secondo me perché non l'hanno capito, non ha capito neanche bene chi scrive spesso, no?
No, ha l'impressione che ci sia molta cortina fumogena e poi ci siano oggettivamente dei problemi, perché se pensate che persino il Foglio, che non si può certo considerare appunto un organo anti-Meloni. Bastona con ben due articoli il governo proprio sulla gestione del PNRR. Evidentemente qualche problema esiste, insomma, oggettivo.
Quindi il governo, cioè loro dicono il governo licenzia due relazioni tra loro divergenti, i dati sono sballati, quindi la confusione è in origine.
È in origine, sì, il primo pezzo appunto è proprio su questo, il governo contraddice se stesso, ci sono queste due relazioni del MEF e di Palazzo Chigi che si contraddicono sia sulle misure sia su quelli che sarebbero i cosiddetti ritardi. Insomma, secondo i quotidiani di quest'oggi il 22% sarebbero i target in ritardo. Ma il Foglio fa un'altra cosa secondo me interessante, cioè mette a raffronto l'andamento della gestione del PNRR tra l'Italia e la Spagna ed evidenia appunto come insomma la Spagna, che peraltro come sappiamo va a elezioni anticipate, la Spagna sia su questo fronte sia stata molto più performante.
Pronti era lo slogan della campagna elettorale, mica tanto è la sintesi dell'azione di governo. L'impreparazione di Giorgia Meloni può essere valutata su quello che è il più importante dossier del governo per l'impatto sul PIL nei prossimi anni e per la credibilità del paese in Europa. Questa è la frase centrale dell'articolo che lei citava del Foglio. Sì, direi che è un attacco significativo, oppure lo dicono semplicemente i numeri, insomma, più che un attacco è un'evidenza,
una constatazione. Sì, direi è evidente che quando un governo butta fuori nello stesso momento due relazioni sullo stesso tema così delicato come il PNRR, insomma, qualche preoccupazione emerge. Le discrepanze, dice il Foglio, sono parecchie, non vorremmo essere nei panni dei funzionari della Commissione Europea nel dover decidere a quale delle due versioni ufficiali del governo affidarsi. La tabella, pagina 17, quella dedicata alla missione 2 sulla transizione ecologica, riporta 250 milioni di sovvenzioni per il supporto a startup e venture capital. Questa è la versione inviata in Parlamento, invece in quella contabile che è stata presentata da Fitto i 250 milioni per esempio non ci sono, e insomma questi sono segnali di una situazione abbastanza confusa. Sappiamo peraltro che su alcuni capitoli che sono molto rilevanti per la vita delle persone legate al PNRR i ritardi, non sappiamo se tecnici o politici, sono rilevantissimi. Oggi su Domani per esempio Marina Sereni, dicendo esplicitamente che si sta dando voce all'opposizione, dice sulla sanità territoriale i fondi del PNRR stanno all'anno zero.
Mentre in Spagna, visto che l'aveva citata professore, l'attuazione del piano sta avendo un impatto positivo sull'economia, dovrebbero anche amplificare gli effetti, il fatto che prima hanno deciso di fare un piano da 60-70 miliardi e poi l'hanno portato a molto di più, perché hanno visto che ce la facevano, che insomma hanno fatto una prova generale, un prepiano, e poi hanno chiesto più soldi perché le misure stavano funzionando. È esattamente il meccanismo opposto che è stato scelto, devo dire, non da Meloni in questo caso, ma da Conte di sicuro all'inizio, e poi portato avanti e chiuso da Draghi. Diamo la linea agli aggiornamenti a redazione, torniamo tra poco che abbiamo ancora Corte dei Conti, PNR, insomma
tante
roba.
Cose.
La rassegna stampa stamattina col professor Di Stefano, che mi sfoggia una camicia davvero originale, professore, ma sa che è un po' strambo oggi, me la guarderanno tutti con questa camicia.
È un regalo per il compleanno.
Ah, ecco, perché veramente è un po' stramba, perché sì. C'ha cos'ha, il simbolo della pace su una manica con scritto Free Assange.
Sì.
Poi cos'ha, sull'altra manica? No.
L'altra manica?
No, l'altra, no, l'altra.
L'altra manica?
Di nuovo Assange. Poi c'ha Fyodor Dostoevsky.
Esatto.
Cioè proprio il ritratto col barbone?
Sì.
È un appassionato?
Sì, assolutamente.
Ma non lo sapevo. E soprattutto lei ha Una locusta.
È una locusta, sì.
Un abbraccio a Gianmarco Bacchi, perché la locusta poi ovviamente siete voi due.
Super.
Super. E dietro la schiena che cos'ha?
Dietro la schiena ho Carletto.
Si gira, perché il professore si gira, sì, la confermiamo. A Carletto che sembra un po' Maradona, gliel'hanno disegnato un po'...
No,
posso dirglielo?
No, non so, dobbiamo ringraziare la... chiederò all'amica artista che mi ha...
Ma è una camicia artistica, un pezzo unico. Non la vuole mettere all'asta Radio Popolare? All'asta, per la festa di Radio Popolare. Bandisco io, partiamo da 5.000 euro.
No. La porto sicuramente con la maglietta della festa, ma all'asta non me la sento.
Già con quell'orecchino da pirata che le sta bene... Meravigliose tra... Ah, vuole la foto, vedi, subito arrivano. Elena vuole già la foto della camicia.
Adesso la facciamo.
Secondo me qui stiamo scatenando. No, ma veramente una camicia davvero mai visto un pezzo così.
No, è un pezzo unico.
Un pezzo unico,
sì,
davvero.
Un
la locusta è disegnata in maniera eccezionale, devo dire, bellissima. Anche Fyodor Dostoevskij. Prof, ma vogliamo fare un, visto che è una rassegna stampa, vogliamo dare qualche indicazione anche su Internazionale, che ha una copertina in linea con quello che lei raccontava prima, dai Chicago Boys alla recessione che si ripresenta?
Sì, assolutamente, la copertina è su un approfondimento, un servizio realizzato per il Guardian da Naomi Klein dal titolo Le allucinazioni del capitalismo, e si riferisce al tema intelligenza artificiale e annessi, cioè le aziende tecnologiche che stanno investendo sull'intelligenza artificiale, come sappiamo, quella che viene considerata da alcuni la nuova bolla del Nasdaq, la nuova bolla della finanza, del turbo capitalismo finanziario. Ma forse il pezzo più interessante, perché non è ripreso da nessun organo internazionale, è un articolo realizzato con il contributo di Manitese, e quindi è solo per l'Internazionale, è l'insostenibilità dell'avocado. Stefano Liberti per l'Internazionale fa il punto, e ci sono anche le fotografie, sulle coltivazioni intensive che stanno cambiando il paesaggio della Colombia. Di cosa si tratta? Del fatto che in alcuni dipartimenti della cordigliera centrale tra Cali e Medellin, che a noi ricordano qualcos'altro.
Di solito, insomma, sì.
Anche
diciamo
grazie,
ben prima delle serie TV.
Ecco, ben prima delle serie TV, e poi con le serie TV sono diventati, come dire, di dominio semipubblico, insomma, anche i ragazzini credo che sappiano...
Che è Pablo Escobar.
Che è Pablo, certo, Escobar, e sappiano che esiste Medellin. Ecco, le montagne di quest'area fino a 10 anni fa non avevano traccia di queste piantagioni, e ora invece sono diventati praticamente uno dei principali produttori a livello mondiale. La Colombia è passata da 500 tonnellate esportate verso l'Unione Europea nel 2013 all'85.000 nel 2021. Perché? Perché c'è il boom della domanda dell'avocado, boom che è iniziato negli Stati Uniti e poi si è esteso in Europa. Sappiamo che è un boom legato anche alle proprietà dell'avocado, sia dal punto di vista nutrizionale che come sostituto di proteine animali, ma ovviamente questo boom ha degli impatti, in particolare appunto le coltivazioni estensive in alcuni paesi come la Colombia, che sono dannose non solo e non tanto perché cambiano il paesaggio, ma perché richiedono moltissima acqua, fertilizzanti e pesticidi.
Sa che negli appunti che lei mi ha dato, puntuale, preciso, svegliamolo, lei fa delle scalette proprio notizia per notizia, è uno tutto rigorosissimo, io gliela salto invece, che faccio casino, e vado direttamente a una cosa che non avevo capito, cioè... Poi dopo vediamo la Corte dei Conti, lo scontro, ma il 2022 è stato l'anno peggiore per la lotta ai gas ad effetto serra?
Assolutamente, in Europa soprattutto, questo è quello che è accaduto in Europa, è un'analisi che è emersa guardando proprio i dati ufficiali sulle emissioni di CO2 europea, purtroppo per effetto della guerra in Ucraina c'è stato un incremento nei consumi di carbone e di lignite, e questo stiamo parlando per particolare, come ovvio, della Germania in particolare, ma in generale del Nord Europa. Complessivamente quindi le emissioni sono cresciute, le rinnovabili sono cresciute solo dell'1%, hanno registrato una frenata, e c'è stato un ritorno che sembra, per fortuna dovrebbe esserlo, temporaneo, di carbone e lignite. Segnalo fra l'altro che lunedì pomeriggio, e questa è una cosa secondo me importante, le tre principali associazioni ambientaliste italiane, cioè Legambiente, Greenpeace e WWF, faranno una conferenza stampa a Roma per presentare un piano 100% rinnovabile al 2035, sistema elettrico nazionale a zero emissioni. Questo per dire che la battaglia tra fossili e rinnovabili, con tutto quello che si porta dietro, è ancora molto accesa.
La Cina rilancia gli investimenti green.
Sì, lo segnalavo perché noi cerchiamo sempre di guardare fuori dai nostri quotidiani il venerdì, e China Daily, l'edizione di oggi di China Daily, apre con Xi che stressa il ruolo chiave dello sviluppo green. Sappiamo che la Cina in tutte le statistiche è il paese che ha dato la maggiore spinta alle rinnovabili e anche alla mobilità elettrica, con tutte le contraddizioni del caso, ma evidentemente questa strategia ha anche un impatto interno sull'economia cinese, che come sappiamo negli ultimi tempi è vittima della guerra commerciale dichiarata in particolare dagli Stati Uniti, e che secondo alcuno potrebbe peggiorare nel corso dei prossimi 18 mesi.
Secondo molti quotidiani c'è l'intesa tra Scholz e Meloni, non è tanto come dell'incontro italo-tedesco, ci siamo quello di ieri, è molto sulle politiche industriali, ma io devo dire la verità che non ho trovato su cosa, non ho capito assolutamente niente.
Sulla conversione energetica, da quello che si capisce, io l'ho cercato di vederlo sul Sole 24 Ore, che è l'unico che sui temi economici ovviamente presta una particolare attenzione, e sostiene che ci sarebbe stato addirittura la sigla di un patto tra Italia e Germania specifico sul tema dello sviluppo delle rinnovabili e delle reti elettriche, perché nel dibattito sul PNRR sappiamo che il governo punta a trasferire diverse risorse, oltre una dozzina di miliardi, verso il cosiddetto Repower EU, che è il pezzetto di piano varato
dedicato all'energia,
dedicato ai temi energetici in senso ampio, che è stato varato da Bruxelles durante la guerra, dopo lo scoppio della guerra. L'obiettivo del piano sarebbe quello di sganciare l'Unione Europea dalla dipendenza dal gas importato. L'interpretazione però di questo sganciamento, come dire, ha due versioni totalmente agli antipodi. Chi pensa di passare dal gas russo al gas, diciamo, medio orientale e nordafricano, e chi invece sostiene che bisogna dare una spinta ulteriore alle rinnovabili.
Ma questi due partiti sono identificabili o sono trasversali?
Sono trasversali, perché anche la Germania, in realtà, diversamente da quello che si pensa, sta facendo grandi investimenti sui rigassificatori. Sappiamo che la Germania è il primo paese più grande in Europa a non avere impianti di rigassificazione, in questo momento si sta approvvigionando soprattutto dalla Spagna, che a sua volta sta importando gas russo via nave, e poi viene messo dentro gas liquefatto che viene rigassificato. L'Italia punta a fare il famoso hub del Mediterraneo, ma alla fine, quando queste infrastrutture saranno pronte, probabilmente la domanda di gas sarà in calo e avremo un eccesso di offerta, e quindi ci sarà da domandarsi queste risorse, peraltro per un gas molto impattante in termini climalteranti, chi le utilizzerà? Vedremo.
Scaravan petrolio, insomma, un po' sempre lì. E arriviamo allo scontro invece PNRR e Corte dei Conti, che un po' è dovuto, visto che l'apertura del Domani, l'ANAC smonta il ponte, anzi tutte e due, autorità anticorruzione e Corte dei Conti. Allora, l'ANAC smonta il ponte di Salvini, nuovo scontro tra destra e giudici, bocciato il progetto del governo. Sul ponte un regalo ai privati, dice il presidente dell'ANAC al Fatto. Busia, l'anticorruzione, non abolite le gare, insomma una lunga intervista, favore ai privati, profitti privati, spese pubbliche e così via. Che dice?
Beh, la cosa forse più interessante sul tema, su questo tema, mi permetto di segnalarlo, è il servizio che trovate su Repubblica, perché c'è una revisione completa di alcuni investimenti delle ferrovie che impattano esattamente con la questione del ponte, perché si dice facciamo il ponte perché facciamo l'alta velocità in Sicilia. Secondo l'ultima versione non è più così, perché secondo Repubblica sarebbe stata cancellata l'alta velocità Catania-Palermo nella revisione della spesa, quindi non c'è nessuna accelerazione, diciamo, sugli investimenti infrastrutturali relativi alle ferrovie in quel contesto, perché appunto sarebbero saltate sia la Catania-Palermo sia la Roma-Pescara, 600 milioni della Roma-Pescara, e quindi questi due tratti sarebbero rinviate o addirittura proprio cancellate a favore di altre. Per un pelo è saltata, rischiava di saltare anche l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, sulla quale oggettivamente ci sono comunque molti dubbi.
Grandi dubbi, esatto. Enormi dubbi anche sul piano vecchissimo, ma vabbè. Meno fondi anche per i sistemi di sicurezza tecnologico, verranno dirottati 500 milioni metropolitane. Mi sa che Beppe Sala si sfrega le mani.
Sì, 500 milioni sulle metropolitane, però perché non si riesce a implementare, mancherebbero le materie prime per fare questo adattamento del piano della sicurezza ferroviaria. Non è una bella cosa quando si tolgono risorse agli interventi infrastrutturali per la sicurezza. È un sistema elettronico che dovrebbe garantire la situazione, il traffico sicuro su tutta la rete ferroviaria, anche su le tratte minori, che a questo punto verrebbe rinviato o addirittura cancellato.
Sull'ANAC ricordiamo, almeno giusto andiamo per qualche titolo perché ci mancano solo due minuti, che citavamo l'intervista a Busia, il presidente, sul ponte un favore ai privati, errore elevare i controlli sul PNRR, e sbagliato eliminare le gare, sulle opere rischi pesanti lasciate l'abuso d'ufficio. Se vuole, professore, facciamo prima vedere l'alter ego con un titolo del Foglio, che dice così: contro il metodo ANAC perché il rischio più grande per l'Italia è quello di non avere il coraggio di rischiare. Verrebbe da dire, a costo che il cemento ce lo dà l'Andrangheta, oppure no, perché insomma anche qua in Lombardia ne abbiamo viste tantissime. 2:02. Il pezzo si chiama The Russians Are Coming, speriamo di no. E qui, prof, lascio scegliere a lei. Vuole la rinazionalizzazione delle idee dell'IDF?
Sì,
vuole
sì.
Shell? Vuole Schmidaini? Cosa vuole? Vuole Casale Monferrato?
Un velocissimo aggiornamento sulla EDF, che dà l'addio alla borsa. Si è concluso ieri il piano di rinazionalizzazione con l'ultimo 2% residuo. Dopo 18 anni, Electricité de France dice addio alla borsa. Viene rinazionalizzata da parte dello Stato, con l'acquisto forzoso del 2%, questo giochino comunque costa decine di miliardi di euro allo Stato francese, perché l'anno scorso EDF ha chiuso con un rosso di 17,9 miliardi e un indebitamento finanziario netto di 64 miliardi. Se qualcuno vuole discutere appunto di nucleare, forse bisognerebbe guardare a questi numeri di EDF per capire bene qual è il debito a lungo termine del nucleare.
Shell ammette che bisogna stoppare la crescita dei fossili, ma questo
non
lo sappiamo. E vediamo forse quello che lei ha definito uno degli inventori del greenwashing. Doppia pagina sulla Stampa, complimenti a Giuseppe Legato. A caccia di Schmidaini, condannato a 12 anni per le morti d'amianto in Svizzera, è considerato un filantropo, laurea honoris causa i progetti per l'ambiente, è il magnate che ha ereditato l'impero della Eternit, l'azienda sovrana per quanto riguardava la produzione d'amianto in Europa fino agli anni 90.
Lui è stato, lo ricordiamo, il presidente del World Business Council on Sustainable Development, il primo club
forum, sì,
forum degli imprenditori per lo sviluppo sostenibile, mentre non aveva ancora sospeso nessuna attività. Mi segnalano tra l'altro che in Asia si vende ancora oggi una marea di Ethernet.
Purtroppo sì, il Canada lo produce ancora e quelli di Casale Monferrato hanno girato in questi 20 anni, 30 anni il Brasile, l'India, il Sudafrica, giuro, anche nei parlamenti sono andati a parlare per spiegare cosa succede a una città. A Casale si muore ancora, 40 casi all'anno. Forse stiamo raggiungendo il picco, dice Daniela De Giovanni, che è l'oncologa che ha dedicato la vita a cercare di fermare l'impossibile mesotelioma pleurico, che non lascia speranza. Il numero di mesoteliomi si sta assestando, ci auguriamo che poi ci sia un calo. È il picco della malattia arrivato adesso, 25-30 anni dopo la chiusura della fabbrica. Un articolo da leggere di Franca Nebbia da Casale Monferrato racconta tutte le uomini e le donne che stanno ancora lottando e che pian piano alcuni di loro purtroppo si ammalano e muoiono. Ricordiamo l'associazione familiari e vittime Amianto Casale, uno degli esperimenti politici associativi più importanti della storia civile italiana, sempre li ringraziamo e li ricordiamo.
Assolutamente.
Giampiero Rossi li ha raccontati più volte in bellissimi libri, se non li avete letti andateli a prendere. Noi ci vediamo alla festa, prof.
Noi ci vediamo alla festa, sì, domenica alle 11.
E anche stasera, dai, facciamo uno sforzo.
Non ce la faccio, sono...
Domani, dai, vieni anche domani.
Sono
dai,
a Roma.
Dai, ascoltatori e ascoltatrici, con
arrivo
la camicia...
domani sera tardi
con
da
la camicia
Roma
delle locuste, con Marx e Dostoevsky, alla festa di Radio Pop. Andrea Di Stefano.
Alla festa di Radio Pop, a domenica.